L'istituto del referendum, ne parlo a questo punto del programma perché l'ammissibilità del referendum è una delle competenze della Corte Costituzionale, ma dell'istituto del referendum avrei potuto parlarvi sia a proposito delle fonti del diritto sia a proposito della forma di Stato. Perché l'articolo 1, secondo comma della nostra Costituzione, dopo aver detto che l'Italia è una Repubblica Democratica, dice: la sovranità appartiene al popolo, che la esercita nelle forme e nei limiti della Costituzione. E questa è una di quelle disposizioni su cui si sono scritti fiumi di parole, più o meno inutili, perché forse qualcuno di voi sa chi è Wittgenstein. Wittgenstein era un filosofo importantissimo, un filosofo, il padre della filosofia analitica, che finiva il suo volume sul linguaggio dicendo: ciò di cui non si può dire occorre tacere. E questa frase dovrebbe essere scolpita nella mente di tutti quanti. Ci sono alcune cose su cui non si possono dire proposizioni razionali. E lui faceva l'esempio, non so, l'assoluto è verde, è una proposizione che ha un senso? No, non ha un senso, perché ciò, sull'assoluto non si può dire nulla di sensato. E così anche sulla sovranità. La sovranità appartiene ai concetti che sono dei concetti terminali, metafisici, qualche volta vi ho detto anche teologici, e quindi dire che la sovranità appartiene al popolo non significa nulla. E io forse ho un approccio, come dire, un po' feroce a queste cose, un po' analitico anch'io. La sovranità è una di quelle concezioni su cui i giuristi hanno poco da dire. Possono avere molto da dire gli storici del pensiero politico, perché è uno dei concetti su cui si è discusso e si è anche combattuto, ma è uno di quei concetti che per un giurista significa qualcosa di talmente piccolo e povero che assomiglia all'epsilon tendente a zero, nel senso che non ha un significato giuridico. Allora, dire che la sovranità appartiene al popolo è una bellissima frase, che è una frase che fa molto, molto bene, è molto introduttiva di un testo costituzionale, però la frase di per sé non è significativa. Diciamo, la sovranità a chi appartiene? Una teoria potrebbe dire appartiene al sovrano. La sovranità appartiene al sovrano è un po' tautologico, appartiene a un signore che si chiama re, e questa è la teoria, diciamo, seicentesca, lo stato assoluto. Poi se detto la sovranità appartiene allo Stato, lo Stato è semplicemente un oggetto, è un'organizzazione, per cui dire che la sovranità appartiene a un'organizzazione non significa granché. L'organizzazione è composta da, si dice, lo Stato, da un popolo, un governo, un territorio. Posto che il territorio non può esercitare la sovranità, resta o il popolo o il governo. Se è il governo, torniamo al re. Se è il popolo, siamo qui. Dire che la sovranità appartiene al popolo vuol dire che essenzialmente che è il popolo a legittimare il potere. Visto che la sovranità ha da fare con l'esercizio del potere, dicasi sovrano colui che può. È chiaro che dire che colui che può è il popolo vuol dire che in qualche modo è il popolo che legittima il potere, e che è l'unico significato che possiamo dare a questa frase. Il potere non è legittimato da Dio, come una teocrazia, non è legittimato da un principio ereditario, dalle gesta degli eroi che hanno preceduto lo Stato, come era nella visione, diciamo, 600-700esca, è un fatto di democrazia. Detto che è un fatto di democrazia, il problema è ovviamente come la esercita il popolo la sovranità. Ed ecco che l'articolo 1, secondo comma, ci dice che la esercita nelle forme e nei limiti della Costituzione. Dire nelle forme e nei limiti della Costituzione vuol dire chiudere il discorso. Aprirlo dicendo lo Stato democratico, c'è già scritto, è colui in cui la sovranità appartiene al popolo, benissimo, per cui la Repubblica è democratica, il potere è legittimato solo dal popolo, come il popolo esercita il suo potere è fissato dalle regole della Costituzione ed è fissato non soltanto che le norme costituzionali sono le garanzie minime, sono anche le garanzie massime, perché nelle forme e nei limiti di cui la Costituzione. Per cui questa norma non può fondare alcuna ulteriore pretesa di iniziativa popolare, di sovranità popolare, eccetera. È una norma di rinvio. Quindi questa disposizione si riempie di significato soltanto leggendo poi le altre disposizioni della Costituzione, soprattutto quelle della seconda parte, dove ci dice che il potere legislativo spetta alle Camere, che le Camere sono elettive e che il voto è libero e uguale. Il suffragio universale, e con questo ha cominciato a dirci cose, che la principale via, se non unica, con cui il popolo esercita la sua sovranità è una via di tipo rappresentativo, tradizionalmente rappresentativo. Il popolo vota, la cosa importante è che ci sono alcuni principi sul diritto di voto che sono in qualche modo non modificabili, il suffragio universale, il voto uguale, il voto libero e segreto, benissimo. Dopodiché tutto sta in ciò che il Parlamento fa e in ciò che il Parlamento decide in nome del popolo italiano e ciò che il Parlamento istituisce perché ha la rappresentanza, cioè il governo, il voto di fiducia e così via. Questo ci può spiegare anche perché le sentenze sono pronunciate in nome del popolo italiano, perché è il sovrano. Dopodiché abbiamo esaurito il sistema, perché lo stesso sistema poi si ripete a livello regionale e degli enti locali, anche lì abbiamo dei corpi rappresentativi sempre più piccoli. L'unica eccezione sono a questo sistema rappresentativo alcuni strumenti che vengono generalmente indicati come strumenti di democrazia diretta, in quanto contrapposti agli strumenti di democrazia rappresentativa. Parlamento, consigli regionali, eccetera, il voto, le elezioni sono la democrazia rappresentativa ed è la regola, la prassi. Poi ci sono alcuni strumenti integrativi che sono invece detti di democrazia diretta, perché con essi il popolo fa sentire direttamente la sua opinione. Alcuni di questi non merita neanche parlarne. La petizione. La petizione è un vecchio istituto che risale alla notte dei tempi, la supplica il sovrano. La petizione è un documento che viene presentato alle autorità chiedendo. Non mi sembra che meriti parlarne. Dell'iniziativa delle leggi popolare vi ho già parlato, dicendovi che il suo valore empirico è anch'esso epsilon piccolo tendente a zero, cioè l'iniziativa legislativa è una cosa di scarso peso in Italia. Resta invece l'istituto, anzi gli istituti, riferibili alla figura del referendum, che infatti finisce con essere l'unica cosa che ha un peso in termini di democrazia diretta, generalmente è così rubricato. Da che cosa deriva l'istituto del referendum? Perché ha un nome latino innanzitutto? Questa è una cosa abbastanza curiosa. Deriva dalle prassi dei parlamenti medievali, che poi hanno germinato in Svizzera e in alcune altre situazioni, per esempio l'istituto del referendum è piuttosto diffuso negli Stati Uniti a livello di stati federati, anzi di livello di città. Che cosa ha di particolare? Allora, noi dovremmo partire da un'altra norma che non c'entra nulla, ma che è una norma e su cui spesso si discute, dell'articolo 67 della Costituzione. L'articolo 67 dice che ogni parlamentare rappresenta la nazione ed esercita le sue funzioni senza vincolo di mandato. Questa è la norma chiave. E il cosiddetto divieto di mandato imperativo. Il concetto di mandato imperativo è un concetto che deriva direttamente dal diritto privato. Lo studierete in diritto privato. In diritto privato studierete che voi potete affidare la vostra rappresentanza a un soggetto, il rappresentante. Questo soggetto agisce per conto vostro. Allora, le regole sono complesse sul mandato, sulla rappresentanza, eccetera. Ma la cosa fondamentale, per cui si parla di mandato imperativo, è se il soggetto agisce legato da un mandato specifico. Voi dovete comprarvi il pranzo e siete a letto con influenze, conferito una rappresentanza, anche se uno non la pensa, ma è così che funziona, a la vostro maggiordomo, voi avete un maggiordomo suppongo, tutti abbiamo un maggiordomo, dicendo: James, vammi comprare il pranzo. James dice sì signore e va a comprarvi il pranzo. Ora, che pranzo vi compra James? Dipende da come è costruito il suo mandato. James, se non è un cretino, dice: signore, cosa desiderate mangiare oggi? Aragosta, mio caro. Benissimo, James sa che deve andare a comprare un'aragosta. Non può tornare a casa con braciole di maiale, perché è fuori del suo mandato. Se lui compra braciole di maiale, gli dite: James, le braciole di maiale te le mangi tu. Andata bene. Ok? Nel senso che le hai comprate fuori dal mio mandato e di conseguenza sono cose che non ricadono nella mia sfera giuridica. Mentre se tu mi hai comprato nell'agosto, anche se io non ti ho dato limiti di spesa e tu gli hai pagato un fantastiglione, io non ti ho detto compri nell'agosto, non ti ho dato limiti di spesa, di conseguenza, se non è proprio una cosa irragionevole, quella me la tocca me la devo mangiare io, anche se nel frattempo ho cambiato idea. Il concetto di mandato è questo. Allora, quando la nostra Costituzione dice i rappresentanti eletti in Parlamento rappresentano l'intera nazione, attenzione alla parola nazione, di cui non abbiamo ancora parlato non a caso, perché è un altro concetto quasi filosofico, e non sono legati da un mandato imperativo, stanno dicendo, la Costituzione cosa ci dice? Ci dice quello che appartiene alla vecchia filosofia liberale. I deputati rappresentano la nazione, vengono eletti per rappresentare la nazione, c'è l'interesse generale. La nazione è un concetto più ampio di popolo, perché il popolo sono quei 60 milioni di brave persone che sono i cittadini italiani. E la nazione è anche lo sviluppo di questa popolazione, cioè nella nazione ci sono anche le generazioni future, per cui i nostri deputati dovrebbero sentirsi rappresentanti non soltanto dei loro elettori, non soltanto dei cittadini elettori oggi in Italia, ma anche dell'interesse delle generazioni future, perché il concetto di nazione è un concetto dinamico. E non sono legati da un mandato imperativo, nel senso che chi lo vota non può dirgli: guarda che io ti voto perché tu rappresenti gli interessi dell'Università di Ferrara. Non gli posso conferire un mandato imperativo, io lo voto e gli conferisco un mandato di rappresentanza svincolato da qualsiasi direttiva. Oggi questo naturalmente ha un senso, come vedremo, ma non ha il senso originario. Dovete pensare che questi istituti nascono in comunità piuttosto piccole. Il deputato liberale, che si chiama, non so, Cavour o Ratazzi, veniva eletto da 100-150 persone, per cui, come vi dicevo, li invitava a cena, tutti quanti dicevano: mi raccomando, questo, quest'altro, eccetera, per cui il messaggio che veniva dato giuridicamente Tu non sei legato da un mandato, giuridicamente tu rappresenti l'interesse nazionale, noi siamo giuristi, questo è un testo di diritto, non è che non ci sia un mandato nel senso di dire io non vi rappresento e non sono sensibile ai vostri interessi, non sono mica angeli, è chiaro che il deputato rappresenta gli interessi che ha incontrato e che gli hanno dato il voto, ma questa non è una rappresentanza con un mandato vincolante sotto il profilo giuridico. Tanto è vero che non è revocabile. Se voi mandate James a fare la spesa ogni giorno e lui ogni giorno toppa l'ordinazione, voi lo revocate. Dice James, guarda, pulisci l'argenteria, voi avete l'argenteria, è un problema, è sempre un po' nera. Pulisci l'argenteria, non vai più a fare la spesa, ti revoco quel mandato. Ma un deputato e un senatore non si può revocare il mandato. Lui resta lì perché rappresenta l'interesse generale, Rousseau, l'interesse generale, l'interesse di tutti, l'interesse della nazione, perché sono anche i tutti futuri. Allora, questo divieto è un istituto tipicamente liberale, che aveva senso soprattutto in un sistema suffragio censitario, e che taglia una tradizione, che è una tradizione diversa. La tradizione era che quando il sovrano convocava i suoi stati generali in Francia, no? Oppure altre organizzazioni del genere che erano specie di parlamenti di origine medievale, e li convocava quando gli capitava, Luigi XVI era convocati alla vigilia della rivoluzione francese, dopo che non se ne ricordava la generazione, a 150 anni erano passati l'ultima volta. Questi stati generali erano corpi elettivi, erano corpi rappresentativi, anzi si dice che la rappresentanza che aveva introdotto Necker, che era ministro di Luigi XVI, per convocare gli stati generali, vedeva il voto più diffuso della storia, non superato fino all'inizio del Novecento. Cioè il voto era un voto diffusissimo, votavano solo i capi famiglia, solo i maschi, ma votavano tutti. Questo era possibile perché si riunivano per stati separati, per cui non si sommavano i voti dei plebei con quelli dei nobili. I nobili avevano la loro camera e i plebei la loro camera. Bene, quando il villaggio mandava un capo famiglia in rappresentanza di quel villaggio, lo mandava con un mandato imperativo, classicamente con un cahier, termine che forse avete sentito, le cahier de doléances, no? Che era un documento che veniva predisposto dall'assemblea di questo villaggio e veniva affidato a questo loro rappresentante perché andasse a Parigi con questo, che era sostanzialmente un documento di richieste. E in questo cahier era il limite del suo mandato, per cui lui poteva esprimersi su quegli oggetti perché gli era stato dato un mandato specifico. Il sovrano raccoglieva il cahier, dopodiché se ne infischiava, ma poteva porre altre questioni ai suoi stati, no? Dire: cosa ne pensate di? Se queste questioni cadevano fuori dal limite del mandato, il rappresentante doveva tornare al suo villaggio ad referendum. Doveva tornare al suo villaggio a consultare il suo corpo elettorale per ricevere un'integrazione di mandato. E questo è l'origine dell'istituto del referendum. Nulla di particolarmente strano. Chi di voi ha esperienza di assemblee, soprattutto di assemblee studentesche, e io essendo iscritto all'università nel 1968 qualcuna devo averla praticata, e una delle classiche discussioni metodologiche delle assemblee è questa: sì, noi mandiamo 3, 4, 5 persone a discutere con il rettore, ma che mandato diamo a queste persone? È generalmente un sistema assembleare, un sistema che c'è un'assemblea che vuole decidere, conferisce sempre mandati imperativi. Allora, voi andate, potete discutere, che so io, degli appelli mensili degli esami o della lunghezza dei programmi, però se il rettore vi pone altri problemi, non decidete voi, tornate a riferire e decide l'assemblea. Per cui i mandati vengono dati come pura esecuzione della volontà dell'assemblea e quindi in un rapporto di stretto dipendenza del mandato dal mandante, dal mandatario rispetto al mandante. Questa dipendenza si rompe in epoca liberale. In epoca liberale il divieto emanato imperativo significa proprio rompere questa dipendenza. Per cui il deputato siede in Parlamento e non ha un mandato a cui tenersi e poi tornare al suo collegio elettorale a chiedere ad referendum e chiedere l'integrazione del mandato. Lui è stabilmente messo lì per 5 anni a rappresentare l'interesse nazionale. Per cui vedete, è un istituto che ha rapporti con un mondo che è ovviamente un mondo non più possibile. Oggi si discute se esiste ancora se sia ancora effettivo il divieto di mandato imperativo, perché il rapporto non è più tanto con gli elettori, ma è il rapporto con il partito. Allora, la critica liberale all'attuale sistema di democrazia dei partiti, che non è più attuale perché ormai i partiti non esistono praticamente più, diciamo, fino a 10 anni fa era questa. Il nostro sistema politico istituzionale si basa sui partiti, i partiti scelgono chi va in Parlamento e lo tengono per la collottola, nel senso che chi è in Parlamento risponde al partito e di conseguenza c'è un mandato imperativo. Questa critica è una critica tutta interna al sistema politico, ma non è una critica che può realmente usare argomenti giuridici. Perché se un deputato, per esempio l'onorevole Villari, decide di non stare alle diktat del partito, il partito lo espelle dal partito del gruppo parlamentare, ma lui non perde il ruolo. Cioè uno espulso dal suo gruppo parlamentare resta deputato. Può iscriversi ad un altro gruppo oppure può confluire il gruppo misto, che è il collettore e tutti coloro che non sono strutturati in gruppi politici abbastanza grandi. Per cui da questo punto di vista il partito è un'organizzazione di appartenenze, ma non è tale per cui il deputato sia revocabile. Il deputato non è revocabile né dagli elettori né dal partito. I casi estremi si verificano, si verificavano, credo che adesso sono carte un po' segrete, quando i partiti, soprattutto i partiti di estrema sinistra lo facevano, chiedevano ai deputati di firmare le dimissioni in bianco. Uno veniva eletto e il segretario del partito diceva: vieni qua, mi firmi le tue dimissioni in bianco. Per cui se tu, dimissioni non dal partito, dimissioni da deputato, per cui il giorno che noi litighiamo io metto la data e la presentiamo in Parlamento e tu sei dimissionario. Allora questa è una prassi che in effetti forzava il vincolo di mandato imperativo, tanto è vero che quando questo è capitato le Camere hanno rifiutato di accettare le dimissioni. Hanno respinto le dimissioni, a tutela proprio dell'indipendenza dei deputati dai loro partiti di appartenenza. Ma questi sono problemi che non c'entrano con noi. Però c'entrano per far capire come il referendum non sia un marziano paracadutato nella nostra Costituzione, anche se non c'era nessuna esperienza nello Statuto e sicuramente non nel fascismo di ciò, ma è un istituto che in qualche modo ha sempre accompagnato l'idea della rappresentanza del mandato. Ed è in competizione non con il sistema rappresentativo, quanto piuttosto con il divieto di mandato imperativo. Allora, da noi il referendum esiste e c'è soltanto laddove sia previsto dalla Costituzione, nelle forme e nei limiti. Articolo 1, secondo comma, la sovranità popolare si esercita nelle forme e nei limiti di cui è la Costituzione. La Costituzione di referendum ne delinea alcuni. Allora, il più importante è quello dell'articolo 75, che è il referendum abrogativo, di cui vi parlerò adesso. Poi c'è il referendum dell'articolo 138, che è il referendum costituzionale. Di cui vi ho già parlato, perché è il referendum che può intervenire nel procedimento di revisione costituzionale. Poi di referendum parlano anche gli articoli 132 e 133, esplicitamente o meno ne parlano, che sono referendum consultivi nella procedura di spostamento di comuni e province da una provincia o da una regione, cambiamento di denominazione del comune, fusione di comuni, sono tutti cambiamenti degli enti locali che tendenzialmente sono sottoposti anche a una procedura complessa, infatti sono leggi rinforzate, e una delle fasi è anche la consultazione delle popolazioni interessate, e questa consultazione è uno strumento di referendum. A un certo punto le popolazioni devono esprimersi sullo spostamento del comune oppure sulla fusione e così via. A livello di Stato non c'è altro. Altro invece è a livello di regioni. Il 123 dice ciascuna regione ha un suo statuto, bla bla bla. Lo statuto regola l'esercizio del diritto d'iniziativa e del referendum su leggi e provvedimenti amministrativi della regione. Per cui l'articolo 123 introduce il referendum regionale e ci dice che può essere abrogativo di leggi e atti amministrativi, provvedimenti. Poi le regioni introducono anche referendum consultivi e addirittura in alcuni casi una specie di mina vagante che è il referendum deliberativo, di cui poi magari vi accenno. Non vi è chiaro il mio sgorbio lì sotto? Davvero? Che strano. È referendum abrogativo di leggi o di provvedimenti amministrativi. Adesso è molto più bella. Poi c'è quello consultivo. Questi sono i referendum. Questi e non altri. Un bel giorno occorreva l'anno 89 forse. Il nostro Parlamento ebbe l'amabile idea di consultare la popolazione italiana. La voleva consultare, sì, doveva essere 89 perché era dopo l'atto unico europeo. Su questo importante quesito, volete voi che l'Italia si batta, promuova un processo costituzionale europeo? Per fare questa consultazione dovettero fare una legge costituzionale. L'unico esempio di legge costituzionale provvedimento, se ci fece un'intera legge costituzionale, con tutte le procedure, per prevedere quell'unico caso di referendum consultivo, approvata la legge costituzionale, si fece referendum consultivo. Gli italiani allora andavano di moda andare a votare, e andarono a votare in larga massa, e il referendum fu approvato con il 90% di sì. Se fosse passato con il 90% di no, non sarebbe cambiato niente. Primo, perché in Europa nessuno stava parlando del processo costituzionale seriamente allora, per cui non si capiva bene neanche l'oggetto del referendum. Secondo, perché è un referendum meramente consultivo, era solo una richiesta di opinione. Questi referendum sono abbastanza frequenti a livello regionale e ancora più frequenti a livello comunale, perché sono gli statuti dei comuni che spesso prevedono la consultazione della popolazione su alcuni provvedimenti. Ma sono sempre referendum consultivi. Io su questo mi voglio concentrare, perché questo è il referendum veramente importante ed è previsto dall'articolo 75. E cioè, non a caso, è previsto nella parte della Costituzione che si occupa di fonti, anzi, di leggi e atti con forza di legge. Anzi, è il primo articolo dopo gli articoli che si occupano del procedimento legislativo. L'articolo 74 parla della promulgazione e del rinvio della legge, il 75 del referendum, il 76 della delega, il 77 del decreto delegato, cioè degli atti con forza di legge. E il referendum è all'inizio degli atti con forza di legge. Perché? Perché il referendum, se viene approvato, comporta l'abrogazione della legge. È una forma di abrogazione della legge. Un'abrogazione della legge che è disposta con voto popolare. Questo è l'aspetto davvero originale. Cioè un'abrogazione che non si compie per atto del legislatore, non si compie per frutto di interpretazione, ma si impone per volontà degli elettori, volontà che ovviamente è polemica nei confronti del legislatore. È polemica nei confronti del legislatore perché si oppone a quella che è una decisione legislativa. La ministra Gelmini ha fatto quella brillante legge sull'università e sulla scuola, immediatamente l'opposizione ha detto adesso pensiamo di raccogliere le firme per proporre un referendum, poi non so se lo faranno perché come vedremo i referendum sono diventati un autogol, però l'idea è l'opposizione parlamentare si trasferisce nel corpo elettorale e provoca un voto del corpo elettorale contro la maggioranza parlamentare, e in questo costituisce uno strumento di antagonismo alla democrazia rappresentativa, e in questo costituisce, diciamo, uno strumento di democrazia diretta. Il piede zoppo della previsione costituzionale che poi commenteremo è che, come tutti gli strumenti di contropotere che erano strumenti nuovi per il nostro ordinamento, quindi la Corte Costituzionale, il Consiglio Superiore della Magistratura, le regioni, il referendum, siccome non potevano essere disciplinati direttamente in Costituzione anche per inesperienza sul campo di uso di questi strumenti, sono stati tutti quanti demandati alla legge ordinaria. Ossia la Costituzione ha rinviato e alla legge ordinaria la disciplina del referendum. La l'ultimo articolo del 75 dice la legge determina le modalità di attuazione del referendum, il che ha significato che finché il Parlamento italiano non ha fatto una legge che disciplinasse l'attuazione dell'articolo 75, l'articolo 75 è stato uno strumento inservibile. Questa legge è stata approvata soltanto nel 1970, ossia per 22 anni noi abbiamo avuto un buco nella Costituzione, due, anche le regioni ordinarie sono state fatte nel 70. Il referendum è stato un buco e il peso di questo buco è stato importante perché, per esempio, mancando la disciplina del referendum, mancava anche la disciplina del referendum ex articolo 138, per cui anche la revisione costituzionale non poteva essere svolta con il referendum. E di conseguenza, se è invalsa l'interpretazione, la prassi, la convenzione, l'accordo, che tutte le leggi costituzionali in quel periodo si potevano fare soltanto con la maggioranza dei due terzi, perché mancava quell'apparecchio legislativo che avrebbe fatto funzionare il referendum, rendendo possibile l'approvazione delle leggi costituzionali a maggioranza assoluta più referendum. Bene, facciamo una sosta.